Vangelo secondo Matteo, capitolo 23, con commento a cura di padre Lino Pedron. Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:
sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate e osservate ciò che vi dicono, ma non quello che fanno, poiché dicono, ma non fanno. Legano infatti pesi opprimenti, difficili a portarsi, e li impongono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono rimuovere neppure con un dito. Fanno tutto per essere visti dagli uomini. Infatti fanno sempre più larghe le loro filatterie e più lunghe le frange. Amano i primi posti nei conviti e le prime file nelle sinagoghe. Amano essere salutati nelle piazze ed essere chiamati dalla gente Rabbì. Ma voi non vi fate chiamare Rabbì, poiché uno solo è fra voi il Maestro, e tutti voi siete fratelli. Nessuno chiamerete sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il vostro padre, quello celeste. Non vi farete chiamare precettori, poiché uno solo è il vostro precettore, il Cristo. Chi è il maggiore fra voi sarà vostro servitore. Chi si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Ogni pagina del Vangelo è scritta per la Chiesa. Gli scribi e i farisei siamo noi, invitati a riconoscerci in loro. Il problema presentato da questo brano è sempre lo stesso. Al centro di tutto, poniamo Dio o il nostro io? Gesù critica gli scribi e i farisei, e noi con loro, perché fanno tutto per essere visti e lodati. Fanno tutte le loro opere per essere visti dagli uomini. Si preoccupano di recitare la parte dell'uomo pio e devoto, più che di vivere un sincero rapporto con Dio. La falsità è abbinata ovviamente a una buona dose di vanità e di orgoglio. In un mondo in cui la religione è tenuta in considerazione, le persone religiose acquistano automaticamente la massima reputazione. Esse occupano, quasi per convenzione comune, il posto di onore dovuto a Dio. Difatti, gli scribi e i farisei, con la loro pietà simulata, hanno posti di riguardo nelle sinagoghe e nei conviti, e, quando appaiono in pubblico, ricevono da ogni parte inchini, ossequi e saluti, nei quali vengono scanditi con esattezza i loro titoli onorifici. Anche i discepoli di Gesù sono esortati a rifuggire da questi comportamenti segnalati nei farisei e negli scribi. I titoli onorifici e le rivendicazioni di potere sono fuori luogo, perché essi sono tutti fratelli, figli dello stesso Padre, e sono guidati dallo stesso Cristo presente in loro. Nella comunità cristiana i più grandi sono gli ultimi, e l'unico primato che conta è quello dell'abbassamento e del servizio. In essa non devono nemmeno circolare gli appellativi che indicano distinzione e discriminazione, che mettono in evidenza un preteso diritto di controllo e di dominio di alcuni sugli altri. Spesso succede che il nostro Signore, al quale diamo del tu, è predicato da signori ai quali diamo del lei. Alla fine Gesù deve ricorrere ai comandi e alle minacce per abbassare chi si era elevato al di sopra degli altri. Matteo sta mettendo a confronto due immagini di chiesa. L'una farisaica, pomposa, appariscente e vuota, dominata da capi avidi di onore e di potere. L'altra cristiana, costituita da amici e da fratelli. Quest'ultima non è anarchica, perché è guidata direttamente da Cristo e dal Padre, di cui tutti sono ugualmente figli. Coloro che vi esercitano funzioni o incarichi sono chiamati a testimoniare con le opere più che con le parole la presenza invisibile del Padre, non a sostituirla, perché egli non è mai assente. La Chiesa di Cristo è una comunità di uguali, una fraternità che ha come criterio di discernimento il servizio. In essa esiste una diversità di ruoli e di responsabilità, che però devono essere svolti come servizio. Questo stile ha come modello Gesù stesso, il quale è venuto per servire. La logica dei rapporti che deve regolare la comunità cristiana è quella dell'umiltà. La condizione dettata da Gesù: se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, è l'atteggiamento esattamente opposto a quello dell'autoesaltazione degli scribi e dei farisei.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Infatti, voi non entrate e trattenete coloro che vorrebbero entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché siete capaci di attraversare il mare e un intero continente per fare un solo proselito, e quando ci siete riusciti, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio è niente, se invece giura per l'oro del Tempio rimane obbligato. Stolti e ciechi, che cosa vale di più, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare è niente, se invece giura per l'offerta che sta su di esso rimane obbligato. Ciechi, ma che cosa vale di più, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Chi dunque ha giurato per l'altare fa giuramento per esso e per tutto ciò che si trova su di esso, e chi ha giurato per il Tempio emette giuramento per esso e per chi vi abita, e chi ha giurato per il cielo fa giuramento per il trono di Dio e per colui che vi è assiso.
Attraverso i guai rivolti agli scribi e ai farisei, Gesù istruisce la folla e i discepoli. Egli mette in guardia i discepoli dai cattivi comportamenti che vengono segnalati, perché anch'essi vi potrebbero incappare. Il senso del guai a voi è «ahimè per voi», non esprime una minaccia, ma il dolore per la situazione dell'altro. È un'espressione di sincero amore, non di aggressività, né tantomeno di cattiveria. È un lamento. L'ipocrisia è la differenza fra l'essere e l'apparire, il non riconoscere l'ordine dei valori, ciò che è più importante e ciò che lo è meno, ciò che è centrale e ciò che è periferico. L'immagine del chiudere presuppone che essi siano i detentori del potere delle chiavi, ossia che possiedano l'autorità dell'insegnamento. Essi, servendosi della propria autorità, sbarrano agli uomini loro sottomessi l'accesso al regno dei cieli. Le autorità giudaiche impediscono l'accettazione del Vangelo di Gesù. Viene messa in discussione anche la loro attività missionaria. Flavio Giuseppe attesta i successi dell'attività missionaria dei giudei della diaspora dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d.C. L'appellativo guide cieche evidenzia nuovamente la loro smania di fare proseliti. Probabilmente Matteo si riferisce all'attributo onorifico guide di ciechi che si dava ai missionari giudei. Il guai del verso 16 riguarda anche l'abuso del giuramento. La situazione era questa: si usavano diverse formule di giuramento. Questo avveniva per rispetto verso il nome santo di Dio. Per non pronunciarlo si giurava per il cielo, per Gerusalemme o per altro. Probabilmente ne derivò la triste conseguenza che coloro che giuravano il falso, quando erano scoperti, replicavano di non aver giurato per Dio e quindi non erano tenuti a mantenere il giuramento. Gesù non approva le cautele casuistiche adottate nel giuramento. Esse sono espressione di stoltezza e di cecità. I versi 21-22 sottolineano l'unità di Tempio, cielo e Dio. Il Tempio e il cielo appartengono a Dio, sono la sua casa e il suo trono. Ogni giuramento è chiamare Dio come testimone. Quindi l'abuso del giuramento è contro Dio.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e poi trascurate i precetti più gravi della legge, come la giustizia, la pietà, la fede. Queste cose bisognava osservare, pur senza trascurare quelle altre. Guide cieche, e filtrate il moscerino, e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno della coppa e del piatto, e dentro rimangono pieni di rapina e d'immondizia. Cieco fariseo, pulisci prima l'interno della coppa, e poi anche l'esterno di essa sarà pulito.
In questo brano Gesù continua a smascherare l'ipocrisia, o meglio gli ipocriti. L'ipocrita è un uomo che recita, ama la pubblicità. Ogni suo gesto ha il solo scopo di attirare l'attenzione su di sé. La radice profonda dell'ipocrisia è la ricerca di sé, il fare tutto per sé, non per gli altri o per Dio. È l'egoismo, l'esatto contrario dell'amore. Il quarto guai è rivolto contro il capovolgimento dell'ordine dei valori. Gli scribi e i farisei ritenevano più importanti le prescrizioni esterne che i doveri morali fondamentali. Il pagamento della decima, della menta, dell'aneto e del cumino, le erbe aromatiche più in uso, pare una esagerazione. Nella legge era previsto solo il pagamento della decima per l'olio, il mosto, i cereali, che poi fu esteso al raccolto in genere. Le cose più importanti nella legge sono il diritto, la misericordia, la fede. Il quinto guai riguarda quelli che non tengono in debito conto il nesso inscindibile fra interno ed esterno. In termini concreti si parla di pulire il bicchiere e la scodella, come prevedevano le prescrizioni farisaiche sulla purità. Ma lo scopo del discorso è la pulizia della coscienza, piena di rapina e di iniquità. La cura della pulizia del bicchiere viene utilizzata per evidenziare la discutibilità di un comportamento morale, che si preoccupa solamente dell'apparenza esterna e non della realtà interiore. L'esortazione rivolta al fariseo cieco a pulire anzitutto l'interno del bicchiere è ora un invito ad allontanare dal cuore e dalla vita ogni malvagità.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché siete come sepolcri imbiancati, che all'esterno appaiono belli a vedersi, dentro invece sono pieni di ossa di morti e di ogni putredine. Così anche voi all'esterno apparite giusti davanti agli uomini, ma nell'interno siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, poiché innalzate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti, dicendo: se fossimo stati ai tempi dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di quelli che uccisero i profeti e colmate la misura dei vostri padri.
Il sesto guai paragona gli scribi e i farisei a sepolcri imbiancati. Per una comprensione precisa del paragone occorre ricordare le usanze giudaiche relative alla sepoltura. Il defunto, avvolto in un lenzuolo, veniva deposto in una tomba, costituita da una grotta o da una roccia scavata. Dopo circa un anno le sue ossa venivano raccolte in un contenitore e definitivamente sepolte in campi o grotte, chiamati case delle ossa. Questi luoghi di sepoltura erano dipinti con calce perché si potessero facilmente riconoscere. La tinta era rinnovata ogni anno, dopo il tempo delle piogge. In questo modo si voleva evitare che qualcuno si avvicinasse alle tombe e contraesse una contaminazione prevista dalla legge. Qui si parla di queste case delle ossa. Come nel caso dei sepolcri, il colore bianco è solo una tinta che nasconde penosamente le ossa dei morti. Così, la giustizia degli scribi e dei farisei è soltanto esteriore. Dicendo che il loro interno è pieno di ipocrisia e di iniquità, si riprendono vocaboli particolarmente cari al Vangelo di Matteo, che designano la lontananza da Dio. È possibile anche che il confronto con le tombe impiancate, accostandosi alle quali ci si può contaminare, intenda suggerire l'idea che nel rapporto con gli scribi e i farisei occorre stare attenti a non contaminarsi. Il settimo guai riguarda la venerazione dei profeti e dei giusti, che gli scribi e i farisei esprimono edificando ad essi sepolcri e monumenti. Facendo riferimento alla comunità tra padri e figli, questo testo getta uno sguardo d'insieme sulla storia di Israele. Per capire il testo bisogna rifarsi al verso 30, secondo il quale gli scribi e i farisei si dichiarano innocenti del male di cui si sono resi colpevoli i loro padri, spargendo il sangue dei profeti, perché essi non si sarebbero comportati come i loro antenati. L'edificazione dei monumenti sepolcrali vorrebbe dimostrare il loro cambiamento di mentalità e la riparazione del male commesso dai loro padri. Ma i versetti immediatamente successivi intendono dimostrare che essi, rifiutando la conversione, si comportano nei confronti dei profeti inviati a loro alla stessa maniera dei loro padri. Per quanto ci riguarda, noi possiamo leggere questo testo come invito all'autocritica. Matteo ce lo fa capire mettendo il rimprovero ai farisei in un discorso che è rivolto alla folla e ai discepoli, cioè alla comunità cristiana. Se applichiamo queste invettive, o meglio queste lamentazioni di Cristo a noi stessi e alla Chiesa dei nostri giorni, dobbiamo verificare se la nostra vita di fede è soltanto esteriorità, attivismo religioso e legalismo. San Girolamo ha scritto ai cristiani del suo tempo: «Guai a noi, i vizi dei farisei sono passati a voi».
Serpenti, razza di vipere, come sfuggirete al castigo della Geenna? Per questo ecco che io mando a voi profeti, sapienti e scribi. Ebbene, di essi parte ne ucciderete mettendoli in croce, parte ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Verrà così su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Barachia, che uccideste fra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutto ciò verrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho tentato di raccogliere i tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico, infatti, da ora in poi non mi vedrete, fino a quando non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Ritroviamo qui il tema sviluppato nella parabola dei vignaiuoli omicidi e in quella degli invitati alle nozze. L'ora del giudizio, annunciata da Giovanni Battista, è arrivata. Il profetismo dell'Antico Testamento ha trovato in Gesù e nella sua comunità l'adempimento di una storia dolorosa. Rifiutare i profeti del Nuovo Testamento è rifiutare Gesù. Questa lunga storia di assassini, dal primo, quello di Abele, fino all'ultimo, narrato nell'ultimo libro del canone giudaico, quello di Zaccaria, che secondo Cronache 24:20-22 è figlio di Ioiada e non di Barachia, sono stati profezia dell'assassinio di Cristo, nel quale si adempiono tutte le vicissitudini dei profeti. Gesù termina la sua requisitoria rivolgendosi a Gerusalemme. Il tono di tristezza, che a prima vista contrasta con il tono violento dell'apostrofe contro gli scribi e i farisei, è la conferma migliore di quanto abbiamo detto nelle pagine precedenti. Il guai a voi non è una maledizione, ma un grido di dolore e di amore verso coloro che rifiutano la gioia della salvezza manifestata in Gesù. L'immagine della gallina che raduna i suoi piccoli e veglia su di loro esprime la sollecitudine divina. A questa sollecitudine manifestata tante volte da Gesù, Gerusalemme ha opposto un netto rifiuto. Voi non avete voluto. Nel quante volte e nel non avete voluto è racchiusa la storia dell'instancabile fedeltà di Dio e l'ostinazione del suo popolo. La storia di un amore insistente e sempre respinto. Non c'è stato solo il rifiuto, ma l'indifferenza, il disprezzo e l'uccisione degli annunciatori della bella notizia. Come abbiamo già detto, l'ultima frase di questo capitolo lascia ancora aperta la possibilità al ravvedimento. Queste parole si riferiscono probabilmente all'ultimo ritorno di Cristo, alla fine dei tempi. Anche i giudei saluteranno questo ritorno, perché allora saranno convertiti.